I giochi dell'armonia presenta.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Settimo incontro. Il terreno buono.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Oggi Don Fabio ci proporrà la puntata conclusiva della serie dedicata alla parabola del seminatore. Il microfono a Don Fabio.
E arriviamo finalmente al punto valido, bello, luminoso. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per 1, dice il buon Matteo Marco. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per 1. Luca invece non ha differenza. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò, fruttò 100 volte tanto, punto e basta. Per Luca c'è solamente frutto completo. È per questo che alla fin fine, anziché distinguere in frutto incompleto, frutto valido e frutto invece pieno, diciamo insieme questa realtà, la fecondità. Dice Matteo, quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende, questi dà frutto e produce il 160 e il 30 per 1. Marco dice più o meno la stessa cosa e Luca dice, quello sul terreno buono sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Insomma, sono tutta una serie di particolari che... piccoli ma rilevanti. Quindi siamo in quello che conta. L'aspetto negativo che abbiamo affrontato finora lo mettiamo da parte. Finora abbiamo dissodato il terreno, diciamo così, no? E ricordiamo, bisogna accettare che Dio ci dia qualcosa che non capiamo, bisogna accettare che Dio ci dia qualcosa che subito non ci piace, dobbiamo accettare che Dio ci dica qualcosa che ci imponga una scelta, una rinuncia, un distacco. Diede frutto. Questo seme dà frutto. È interessante che finora i verbi usati vengono emessi nell'auristo greco e ciò parla, secondo la legge dell'aspetto verbale greco, di situazioni singole, circoscritte nel tempo. Invece qui, curiosamente, questo dare frutto è a un imperfetto che ha un aspetto di continuità, si ripete, dava frutto e dava frutto e dava frutto. C'è qualche cosa che può succedere, può ripetersi. Allora, azione che non si chiude, non diede frutto, dava frutto, continuava a dare. Quindi noi parleremo adesso di una sorgente a cui si può attingere a ripetizione, continua, disponibile. Se il seme di Dio è in noi, ed è in noi, è sempre disponibile per il frutto. Questo incontro fra me e la parola ha dato frutto, dà frutto e ne darà. Ha una fecondità non occasionale, ha una fecondità permanente, continua. Allora, interessante invece che notavamo in Marco che il frutto spuntò, crebbe e rese il 30, il 60 e il 100 per 1. Espone tre fasi. Spuntare, dal verbo anabaino, è un movimento verso l'alto. Salire, la parola che ha una sua natura, fa salire, rialza. E se lo ha fatto una volta lo può rifare. La prima qualità di questa buona parola è che solleva. Ecco. E poi... crebbe, auxano, il verbo greco, crescere, diventare grossi, è una crescita qualitativa a questo punto, ingrandirsi, irrobustirsi. E poi portare frutto, il verbo fero, che ha un senso che riempie il fatto di crescere, spuntare, crescere e quindi diventare altro, portare frutto. È la trasfigurazione del seme. Quindi è il seme che fruttifica, non la terra. È interessante. La terra è spettatrice di questa potenza del seme. In una parabola del Vangelo di Marco, al capitolo 4, sempre stesso capitolo in cui compare anche questa stessa parabola del seminatore, si dice che il seme per sua natura, a prescindere anche dal lavoro dell'agricoltore, dorma o vegli, come lui stesso non lo sa, ma porta frutto, va avanti, si compie. Allora, l'importante quindi è che il seme ci sia. E il ritmo lo dà il seme, non l'agricoltore, in quella parabola. La forza, è interessante, ripetiamo, è nel seme. Perché allora 30, 60, 100? Ma potremmo dare diverse interpretazioni. Un'interpretazione vuol dire che c'è chi non va a pieno compimento. Ma possiamo anche leggere questo testo in questo altro senso. Ognuno ha un seme e questo seme è diverso nel suo frutto, cioè ogni persona deve fare una cosa più o meno visibile secondo quello che il seme ha in sé la potenza di dare. È lui che porta frutto. Il problema non è che uno sia più o meno, ma se uno sta con il seme dentro il cuore, che il seme sia nella sua buona terra. Tutti ricevono una parola potente. Qualsiasi persona ha questo seme ed è potente. Io devo cercarlo, ma c'è sempre nel mio cuore. Questa è l'esperienza che abbiamo fatto con tante persone che abbiamo evangelizzato. Questa è una cosa sorprendente. Personalmente ho sperimentato che, avendo portato al battesimo vari adulti che non erano stati battezzati e magari appunto in una cultura cristiana hanno rifiutato la cultura cristiana, sono stati addestrati a essere lontani da tutto ciò che era la Chiesa, e poi a un momento incontrano la fede e chiedono il battesimo e fanno un'esperienza meravigliosa, quella della formazione cristiana, dell'educazione cristiana, è meraviglioso. Però è interessantissimo che tutte le volte la mia esperienza è stata quella di riscontrare che Dio nella vita di queste persone aveva già messo il seme, impercettibilmente, sorprendentemente, attraverso testimonianze o spesso attraverso un dialogo tutto profondo, segreto, nel cuore, magari nel cuoricino di un bambino che vive lontano dalle cose della fede, però c'è qualcosa, c'è un dialogo. Dio riesce a mettere lì un seme. Le persone che ho portato al battesimo da adulte, tutte quante, avevano già il seme dentro quando si sono incontrate con la parola di Dio. Poi la parola di Dio esplicita, fa sbocciare, fa scattare la potenza di tutta questa cosa qui. Quindi il seme lo abbiamo tutti. Quando si incontra una persona, si incontra sempre un seme di Dio in quella persona. Se noi non credessimo che c'è nel cuore delle persone una predisposizione provvidenziale al Vangelo, noi non potremmo neanche annunziare il Vangelo. E come potremmo mettere, ficcare dentro l'anima qualche cosa che non sia compatibile con quell'anima? Le persone, tutti quanti noi, siamo templi della parola. Noi siamo come incompleti finché quella parola non diventa il centro del nostro essere. Ma è interessante, un eco di quella parola c'è sempre già in tutti noi. Non dobbiamo mai dubitare che il seme ci sia nelle persone, anche nelle persone più degradate, nelle persone più rovinate, più lontane, in noi stessi, quando ci vediamo sbagliati, storti, maliziosi, il seme c'è sempre. Il seme quindi lo diamo con l'evangelizzazione, lo portiamo certamente, ma Dio è più potente anche della nostra opera. Però è vero che in questa parabola si parla di questo processo di fecondazione, assolutamente necessario. Capiamo un pochino meglio come funziona questo processo della fecondazione. Noi vediamo che il seme arriva, e come funziona la realtà appunto della creazione di una nuova dinamica biologica, nel qual caso vegetale. Subito, come compare l'incontro fra il seme e la terra, parte, nella vita è sempre così, un codice nuovo. Parte una realtà che è un individuo nuovo, una realtà nuova, che nello stesso tempo è simile a tutte le altre ed è specifica, ed è particolare, è peculiare. Non è vero che la parola è semplicemente la stessa in tutti noi perché è il Signore Gesù, la parola di Dio fondamentalmente. Questo è ciò che il Padre ci ha detto a tutti. Ma è vero che questa parola si incontra con ognuno di noi, dando frutto dove 30, dove 60, dove 100, perché in ognuno di noi c'è una ricezione, se vogliamo, come femminile, di questo seme maschile che arriva. In ognuno di noi c'è questo incontro della vita, che è sempre e imprescindibilmente non potrà mai essere altro che l'incontro fra il maschile e il femminile, e dove noi siamo questa terra, ma questo incontro è peculiare. C'è la mia parola. La parola che arriva, seme identico in tutti i terreni, quando mi feconda diventa proprio la mia, è il mio cuore. E in quella parola interessante c'è un codice, c'è tutto. Possiamo a questo momento un pochino guardare alla storia della salvezza come la parola feconda. Dio chiama per mezzo della parola, Dio fa scatenare il reale per mezzo del parlare. La prima grande fecondazione è la creazione. Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio disse le acque si radunino e appaia l'asciutto, e così avvenne. E cioè la realtà è il frutto dell'impatto con il suono, per così dire, antropomorficamente, con la parola di Dio. Allora, la vita nasce da questa parola e così, per esempio, abbiamo Abramo, il quale a capitolo 12 viene chiamato. Dio gli dice, esci dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, dalla tua patria, esci verso il paese che io ti indicherò. Ed è interessante notare una cosa. Così come nella biologia abbiamo detto, nel momento della fecondazione compare un nuovo codice e compare un programma compiuto, esattamente quando c'è la fecondazione di un gamete maschile con un ovulo femminile, per esempio nel caso della persona umana, compare il DNA inconfutabilmente unico, riconoscibile. E in quel DNA è già stabilito tutto, è già stabilito se questo maschietto diventerà calvo oppure sarà uno capelluto fino alla fine della sua vita, se sarà alto, largo, stretto, se ci avrà tendenza a cattive metabolizzazioni o sarà sempre magro anche se mangia tanto, e tutte le cose che possono essere più o meno caratteristiche personali, stanno tutte lì, già messe nel primo istante. Poi si forma la striscia biologica, 8 cellule, e poi la morula e tutto quello che ci pare. Ma l'individuo già c'è, la persona umana è già lì dentro. Come si può negare che la vita sia presente in questo fatto quando è presente il codice della vita? Ecco, anche nella fecondazione spirituale è interessante che quando compare la parola che chiama per esempio Abramo, nei primi 3 versetti del capitolo 12 c'è tutta la storia di Abramo. Già in quella chiamata a uscire, a diventare padre e diventare padrone di una terra, c'è tutta la sua storia che si compirà in tanti anni, ci vorranno tanti anni perché questa cosa vada a buon fine. Così, se pensiamo quando Gesù chiama Pietro e Andrea, seguitemi, vi farò pescatori di uomini, in queste poche parole c'è tutta la storia di Pietro e di Andrea, c'è io vi farò, tu penserai di farlo tu e invece dovrai scoprire che lo faccio io. E sarai pescatore di uomini e queste tue caratteristiche umane che sai pescar pesce, ecco, diventeranno sapienza per pescare uomini e salvare persone per mezzo della evangelizzazione. E così, dentro la parola, c'è tutto quello che noi dobbiamo sapere. È molto interessante che, essendoci dentro quella parola tutta l'opera di Dio, dobbiamo capire il frutto qual è. Il frutto è diventare quella parola. Ognuno di noi è quella felice parola che è una relazione con Dio, che ha uno scopo, diventare appunto quella cosa irripetibile, meravigliosa che è ognuno di noi, che è un riflesso dell'amore di Dio, che è un'opera di Dio realizzata, una manifestazione della bontà di Dio in ognuno di noi. È una chiamata alle opere belle che dobbiamo fare. È interessante che noi abbiamo tanti frutti da dare, che siamo chiamati a tante cose molto belle e molto spesso ci troviamo imbarazzati, complicati, non irrisolti, non riusciamo a fare le cose. Perché? Perché la nostra sfida è la sfida della fedeltà a quella parola, la fedeltà a ciò che Dio ha stabilito con noi, mettendo nel nostro cuore una bellezza, un'intuizione, che è la gioia di quella parola quando arriva dal nostro cuore. Accogliere la parola, quindi, è vitale. Accogliere la parola, quindi, vuol dire diventare noi stessi, quell'incontro fra noi e Dio che si dà per questo DNA che si crea fra noi e la parola, è la nostra sfida, è la nostra bellezza, è la nostra importanza. Allora, cosa vuol dire accogliere la parola? Beh, ci sono due sensi a questo atto. Accettare la parola, in quanto riconoscerla vera. C'è un aspetto logico di assenso, di riconoscimento. Noi dobbiamo ricordare ciò che di bello c'è nel nostro cuore. Cioè dobbiamo avere un possesso di come Dio si è appropinquato a noi. Accettare la parola vuol dire sapere qual è, aprirgli la porta interiore. È un lavoro che consigliamo di fare, di prendere, di fare un po' un lavoro di memoria. Prendere e ricordare tutti i bei momenti della nostra fede, andando sin dalle cose più fondanti, da quando eravamo bambini, e mettere così, magari su un pezzo di carta, perché no, in sequenza, le cose grandi e belle che Dio ha fatto con noi, come Dio si è manifestato a noi quando lo abbiamo sentito vicino, quando siamo stati felici con Lui, quando si è manifestata la nostra consapevolezza, la nostra coscienza. Ecco, una volta messi giù una quantità quanto più numerosa possibile di cose belle, di motivi per cui crediamo, che non sono motivi logici, motivi storici, fatti, riscontri, esperienze, assaggi della bellezza di Dio. Ecco, fare un altro tipo di lavoro, cercare il massimo comun divisore, cioè cercare cosa c'era di costante. Io devo scoprire pian piano quello che Dio mi ha sempre detto, quello che Dio ha detto al mio cuore. C'è un assenso a qualche cosa che va riconosciuto. Cioè Dio mi ha parlato sempre un po' così. Ognuno di noi ha un suo modo di essere stato avvicinato da Dio. Bisogna essere fedeli a quel modo, perché quello è qualcosa di enormemente prezioso. E tutto questo normalmente ha un contesto, che è il contesto ecclesiale, è il contesto della fraternità, è il contesto dell'amore, non il contesto della propria individuale compattazione verso una forma di maggior benessere. No. Stiamo parlando di qualcosa che ha aperto, che ha fatto del bene. Dobbiamo parlare di quelle cose che ci hanno stanato fuori dalla solitudine, di dove abbiamo trovato in Dio un ponte verso gli altri, e cose belle come queste. Allora io devo sapere come Dio mi ha parlato, cioè che cosa mi voleva dire. Ma accogliere la parola significa anche un'altra cosa, vuol dire assumerla, accoglierla fisicamente in modo adeguato, cioè prendersi cura di dargli dimora. Prendersi cura di questa parola vuol dire fondamentalmente dargli dimora degna, dargli cura, riguardarla e vedere come custodirla, come ripeterla, come affermarla, come trattenerla al centro. Beh, noi non possiamo terminare questo viaggio nell'accoglienza della parola se non guardando un pochino a colei che la parola l'ha saputa veramente accogliere, alla Beata Vergine Maria. Lei si è trovata di fronte a qualcosa che subito non ha capito e ha dovuto in breve apprendere che questa cosa qui non l'avrebbe portata a una via di successo, ma come gli dice Simeone nel momento della presentazione al Tempio, questa parola porterà sofferenza, porterà una spada nella sua anima. Lei ha dovuto accettare anche di perdere tante cose per questa parola, ma questa parola lei l'ha riconosciuta bella. La Beata Vergine Maria ha riconosciuto bella questa parola e l'ha custodita. Noi, sulla scia della prima e la più grande delle credenti, colei la cui fede è la più grande fede della storia, noi dobbiamo imparare l'arte di riconoscere bello ciò che Dio ci sta dicendo, l'arte di accoglierlo anche se subito non è comprensibile, l'arte di accoglierlo anche se ci farà soffrire, l'arte di dargli spazio e di non mettergli sopra nient'altro, e quindi l'arte di gestare la parola. In fondo in tutti noi c'è una ripetuta opera di Dio. Noi non facciamo le cose perché stanno scritte lì e allora le facciamo, ma perché Dio opera in noi. Come entra Dio in noi? Per la sua parola. E per la sua parola fa della nostra carne la sua carne, come succede in Maria. E si crea ciò che è l'uomo nuovo. Tante volte quando stiamo giù, quando stiamo incastrati dentro cose sbagliate, ci stiamo disperdendo, dobbiamo tornare alla nostra parola e dobbiamo tornare a prendercene cura, tornare anche con l'intercessione questa volta della Beata Vergine Maria a ridiventare tempio della parola. Noi siamo tempio della parola di Dio, noi siamo la casa di un discorso che Dio fa con ognuno di noi. Dobbiamo difendere il seme e portare il frutto secondo la sua natura.
Siamo in chiusura, grazie a Don Fabio Rosini per averci proposto questo itinerario dedicato alla parabola del seminatore. Vi ricordo come sempre che è possibile riascoltare tutte le puntate di questa serie, ma anche le serie precedenti di catechesi proposte da Don Fabio Rosini sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. E Don Fabio Rosini continuerà anche nelle prossime settimane a farci compagnia ogni sabato sera alle 21 e poi la domenica alle 7 del mattino in replica ancora alle 21 con le sue catechesi. A partire da sabato prossimo, 15 agosto, solennità dell'Assunta, potrete riascoltare la serie di catechesi dedicate da Don Fabio Rosini alla Vergine Maria, beata colei che ha creduto, a prendere la fede dalla Madre di Dio. L'orario sarà sempre lo stesso, alle 21 del sabato sera con replica alle 7 del mattino e alle 21 della domenica, tranne che per sabato prossimo, giorno nel quale potrete invece seguire la prima puntata alle 7 del mattino e in replica alle 21. Appuntamento dunque a sabato prossimo con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alla Vergine Maria alle 7 del mattino, lo ripeto ancora, con replica alle 21. E poi ancora la seconda puntata domenica 16, sempre alle 7 del mattino e in replica alle 21. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Settimo incontro. Il terreno buono.